quindi il regolamento tende a premiare e a agevolare questa fase.
Vassrutten usava i palmi, infatti.
E quello era, per esempio, un bersaglio molto più cercato rispetto alla testa di per sé stessa. Anche del materiale che usi o del regolamento cambia totalmente l'impostazione, quindi non parliamo di cose secondarie.
Arrivava proprio a toccare l'avversario.
Cioè devi compensare con altro.
Tra l'altro...
La mammigata.
Esatto. Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super!
Una domanda. Perché, secondo te, hanno limitato il clinch? Cioè, chiaramente, per non finire nella lotta. Hanno limitato i bersagli, hanno limitato tutto questo discorso qua?
Ma il discorso è quello che dicevo, al di là dell'aspetto sicurezza per l'avversario, che insomma, per vedere il cambio di, cioè l'eliminazione di queste cose, cioè più lottatorie, chiamiamole, sono state fatte appunto per renderla più specifica, cioè più una scherma appunto di braccia, quindi ovviamente se io autorizzo prese o clinch infiniti, questo limita molto il gioco, diciamo, boxistico, il gioco schermistico. Quindi il regolamento tende a premiare più quindi la mobilità, l'abilità nel tirare i colpi, la precisione, il ritmo. Quindi è diventata anche una cosa anche a livello visivo più godibile. Cioè, mentre ecco, le fasi prolungate di clinch o di cose del genere sarebbero sicuramente anche meno spettacolari e meno in linea con l'idea appunto di scherma di braccia, insomma, diventerebbe una cosa un po' diversa. Se noi vediamo ad esempio la box thailandese, dove c'è il chapko, cioè le fasi di clinch di lotta, che lì anzi addirittura è premiato ed è considerata proprio un'arte nell'arte, vediamo che senza questo limite, insomma, la fase diventa più confusa, ma lì si possono usare anche i gomiti, nella box birmana addirittura anche le testate, quindi cambiamo completamente tipologia, diciamo, di sport e di attività, cioè entriamo proprio in un campo totalmente diverso. Forse più realistico, per carità, ma ecco, torniamo al discorso che nello sport l'aderenza alla realtà non è la cosa principale, cioè non è l'obiettivo principale. In questo caso la box ha voluto fare una specializzazione appunto sull'aspetto schermistico, sull'aspetto pugilistico appunto, e quindi il regolamento tende a premiare e a agevolare questa fase.
Tra l'altro si finisce a lavorare veramente tanto di più, nel senso, io non penso ci siano arti marziali dove c'è tutto quel lavoro di busto.
Assolutamente,
ad attaccare, a fare tutto il resto.
Assolutamente, questo è dovuto al regolamento. È dovuto al regolamento in cui tu non puoi essere colpito sotto la cintura, puoi essere colpito solo con la parte frontale del guantone, non puoi essere colpito dietro la testa, e quindi l'abbassarsi, l'ondeggiare, lo schivare è sicuramente una tecnica premiante. Rispetto a discipline dove se mettiamo le ginocchiate, mettiamo i calci, mettiamo prese, cominciamo a mettere dentro nel regolamento altra roba, ecco che vediamo che un eccessivo gioco di busto può diventare anche controproducente.
Sì, o lo shoulder roll o quelle cose là.
Sì, lo shoulder roll è una cosa particolare che comunque è ancora dentro i limiti delle tecniche, e anche lo stesso shoulder roll come difesa, diciamo che è agevolata dal regolamento, nel senso che se a me per strada uno mi mette un braccio disteso lungo il corpo e l'altro a livello del viso, quindi praticamente si esclude l'utilizzo di un braccio e la sua difesa è affidata solo a schivare di busto e a colpirmi col braccio posteriore, fra virgolette mi invita a nozze, perché è una situazione abbastanza limitante. Lo puoi fare perché il regolamento della box e i guantoni grandi della box permettono questo. Una cosa, per esempio, che magari tanti non notano, prova a mani nude o con una piccola guantina da 4 once a fare lo shoulder roll, vedi che già funziona molto meno. Mettici dentro che l'altro ti può bloccare, ti può afferrare, ti può tirare, spingere, vediamo che
esatto,
quel braccino, quel braccio messo lungo il corpo a difendere il corpo diventa un braccio morto che non ci fa niente là sotto, insomma. Quindi cambiando il regolamento, questo è un esempio classico in cui cambiando il regolamento una tecnica, una strategia, una tattica assolutamente valida diventa impraticabile, insomma, o comunque sia molto pericolosa.
Tra l'altro, con o senza guanti cambia incredibilmente anche la guardia, cioè nel senso che
assolutamente dovrebbe cambiare. Noi vediamo oggi il ritorno della box a mani nude con tornei trasmessi anche in televisione in Inghilterra, in America soprattutto hanno preso molto piede, e noi vediamo sostanzialmente le stesse identiche cose della box con i guantoni fatti da queste persone. Ma questo in realtà perché, secondo me, e qui posso essere tranquillamente criticabile, è una mia opinione, ma potrei giustificarla per ore, diciamo, perché questa gente viene dalla box classica con i guantoni e non ha ricevuto un allenamento diverso e quindi continua a fare quelle cose. Ma scusa, come? Non ho capito.
Anche perché con chi lo fai un allenamento sulla box delle origini, purtroppo?
No, lo puoi fare con le dovute cautele, magari non andando a tutta lo potresti fare, però il discorso che essendo tutti gente che viene comunque sia dal pugilato o da discipline comunque sia che usano i guantoni grandi, il loro bagaglio tecnico e tattico rimane quello della box con i guantoni. Ma se tu vedi la maggior parte di questi incontri di box a mani nudi moderni, l'azione classica che vedi, non sempre, ma molto classica, parte uno, l'altro si chiude, avambracci chiusi, assorbe tutti i colpi, boom boom boom, e poi parte lui. Cioè, è uno scontro fra bruti, cioè, colpisco io, assorbo, colpisci tu, assorbi, e prendono una marea di colpi anche inutili. Ci sono delle eccezioni, io ho visto, ci sono alcuni, diciamo, campioni che cercano tecniche più conservative. Però questo è fatto, ripeto, potrò essere anche criticato, ma per ignoranza. Per ignoranza perché non sanno fare altro, cioè, quindi adottano una strategia da guantoni grandi a mani nude, che non è la migliore secondo me, perché prendono un sacco di colpi e vanno avanti a chi è più tosto, vediamo chi è più duro, chi si stanca prima di prendere mazzate. Non molto intelligente secondo me, non molto produttiva, soprattutto a mani nude, però questo è. E infatti mi diceva un atleta che combatta a mani nude, che ha combattuto anche in Inghilterra su questi incontri a mani nude, che le mani rotte si sprecano, perché non c'è più la cultura, e questo qui è un caso in cui, ecco, il vecchio sapere è andato un po' perduto. Da quando non
Vass Rutten, usava i palmi, infatti.
Ma lì era,
perché lui non
era
poteva,
non poteva usare i
palmi. Lui non poteva nel punk race.
Lo shot, ah, il punk race, è proibito colpire il volto con il pugno. Dovevano per regolamento colpire a palmo aperto, che... sì, sì. E che è una cosa anche intelligente, secondo me, per preservare le mani, più che per preservare l'avversario, perché un colpo a mani aperta a tutta sulla faccia è devastante, sinceramente. Però sicuramente ti fai meno male, ti fai meno danni alle mani, quello sicuramente.
Poi è interessante anche Vass Rutten, quando ha combattuto nell'MMA, lui non utilizzava wraps, cioè fasce per le mani sotto i guantoni, perché diceva, ho combattuto talmente tanto che ormai so benissimo come colpire, e con una mano quasi, quasi libera. Ha detto, potrei anche non usare i guanti, sapere colpire con le mani chiuse. Quindi con le
Ovviamente, se cominci a tirare pugni sul tavolo, dopo 2-3 minuti smetti di tirare pugni sul tavolo. Se cominci a tirare palmate sul tavolo, puoi andare avanti quanto vuoi.
Beh, è anche una questione di colpire... vari obiettivi, nel senso, Vass Rutten stesso diceva, raccontava di una sessione di allenamento in cui tornava a combattere, perché lui ha fatto tutta la sua carriera e si è ritirato e poi è tornato per un incontro a distanza di anni, e lui si stava allenando con un suo amico kickboxer olandese, quindi insomma uno che ci va pesante, ed ha detto, guarda, adesso il mio timing non è ancora a posto, quindi andiamo piano, piano, e ricomincio un attimo a entrare nel ritmo. Benissimo, ovviamente, prima cosa, boom, castagna sulla faccia. Mi fa, guarda che se lo fai un'altra volta ti rompo la mano. Ovviamente, appena ricominciano, boom, perfetto. Solo che questa volta Vass Rutten, e l'altro aveva la mano col guanto, ha detto, si è messo la testa in avanti, ha incontrato il pugno a metà, quindi la mano non era ancora ben chiusa, e gli ha rotto la mano, e l'altro aveva il guanto.
No, assolutamente, hai preso un punto esatto, cioè le mani si rompono, ragazzi. La difesa con il cranio, con la testa, nella box a mani nude è considerata una difesa, cioè io lo so che può suonare un po' strano, ma magari una difesa estrema, ma porre il cranio, che sono le ossa più dure del corpo umano, sul il pugno in arrivo a mani nude, è considerata una difesa.
È anche uno dei motivi perché... Cioè, nel senso che se poni la fronte e tra l'altro stai andando in quella direzione là, cioè non è che il cervello ti rimbalza in orizzontale. Comunque, in realtà...
Di solito si parla solo della corona della testa.
Esatto.
La corona del cranio.
Sì, sì, la parte sopra della testa, perché uno sono le ossa più dure del corpo. Tant'è vero che per questo motivo, nella box originale a mani nude, ecco qui diciamo anche il sapere un po' andato perduto, non si colpiva molto di meno la testa, si colpiva molto di più il corpo, in realtà, a mani nude. Raramente si colpiva a tutta forza. Tu vedi gli incontri odierni di box a mani nude, quelli di cui parlavo prima, tu vedi questi che tirano a tutta, 110%, mazzate incredibili. Apro una parentesi, sarò denunciato, forse secondo me molti sono strafatti, non si sa di che, perché prendono perché prendono delle cose, perché si sfasciano le mani. Questo mi è stato detto, ripeto, da uno che ci ha gareggiato, lui ha visto mani distrutte e questi che continuavano a menare. Per me questi non so quanti siano, diciamo, quanto l'antidoping funzioni. Ok, chiusa sta parentesi mia personale, comunque sia. Nella box invece, antica, a mani nude, raramente si colpiva, cioè più raramente si colpiva il capo, e non si colpiva neanche a tutta forza. Erano colpi di disturbo, colpi che dovevano poi aprire la strada a un colpo più sicuro, magari più forte. Quindi colpi non tirati magari a tutta. E uno dei punti per fare KO, che erano i più ambiti in cui si cercava di colpire, era la bocca dello stomaco, o qui dello sterno, il MAC cosiddetto, e si cercava di colpire forte lì per diciamo mandare KO all'avversario, perché è un punto delicato che crea KO, lo sappiamo tutti, e quello era per esempio un bersaglio molto più cercato rispetto alla testa di per sé stessa. Questo ecco anche un esempio, no, di come cambiando gli elementi, sì, vorrei... dicevo, cambiando gli elementi cambia anche l'aspetto tecnico e tattico di come combatti.
Non vorrei dire un'inesattezza, però andando a vedere i vasi che rappresentano le Olimpiadi, cioè quelle originali, quindi l'antica Grecia, 100 avanti Cristo, le guardie, vabbè che disegnavano, però le guardie degli atleti erano comunque con un braccio teso in avanti e l'altro dietro in difesa, ma comunque c'era un braccio teso in avanti.
Sì,
considera che però c'era il braccio teso avanti, però non c'erano i guantoni, cioè mettevano semplicemente manco delle fasce di cuoio, coprivano in qualche maniera sicuramente.
No, allora, qui non vorrei entrare in un aspetto proprio tecnico-tattico. La guardia, dicevo, cambia totalmente, cambia molto l'assetto tattico proprio della box a mani nude, perché appunto non c'è il guantone, devi preservare la mano, e la guardia chiusa, cioè quella che vediamo che adesso negli incontri moderni di box a mani nude, tutti belli chiusi perché si preparano a assorbire ste mazzate che gli tireranno incredibili, in realtà era una guardia più lunga, perché è molto più produttivo nella box a mani nude l'intercetto, la deviazione e l'ostruzione delle traiettorie. E quindi quando noi vediamo questi pugili, no, magari c'è ancora le foto inizio Novecento, così con questo braccio avanzato, queste guardie lunghe, così, tanti dicono, chi diciamo non si è informato bene secondo me, ah ma erano solo per far vedere, erano per mettersi in posa, erano guardie così, non le utilizzavano. No, era la vera guardia. Era la guardia lunga, che c'è ancora adesso, si può usare nella box, e alcuni la usano, ci sono alcuni... tanti esempi molto validi ancora di sfruttamento della guardia medio e lunga, che serve appunto a, diciamo, incontrare i colpi, smorzarli, deviarli o ostruire possibili traiettorie prima che il colpo arrivi. Perché sapevano benissimo gli antichi pugili che non puoi incassare tanti colpi a piena potenza, non hai guantoni, non hai la possibilità. Quindi, diciamo, c'era l'idea un po' della difesa totale, cioè c'era l'idea di prendere meno colpi possibili e quindi una guardia più lunga che intercettasse, che anticipa, lavorare molto di anticipo, molto di colpi, diciamo, colpi di sbarramento, ecco. Era ovviamente meno mobile anche qui potremmo entrare nel discorso perché fosse meno mobile, mentre oggi il footwork è fondamentale, cioè ci sono ritmi altissimi, la cadenza dei colpi è altissima, così, ma perché ci sono i guantoni? Se tu non hai guantoni, devi preservare le tue mani, devi mettere, quando metti un colpo buono, pochi colpi ma buoni, ecco che cambia anche tutta la mobilità, cambia, non salti più come un grillo, stai più attento, cerchi di non prendere i colpi, e cioè qui vediamo proprio come l'evoluzione, diciamo, anche del materiale che usi o del regolamento cambia totalmente l'impostazione, quindi non parliamo di cose secondarie, però ripeto, è un discorso ampissimo che questo magari merita proprio una discussione a parte, perché veramente entriamo, se cominciamo a parlare di guardie, di colpi, di tattiche utilizzabili e di difesa personale oppure di box nella difesa personale o di box sportiva, apriamo non un mondo ma 10 universi, insomma, se ne potrebbe parlare veramente tanto, ecco.
Bene. Poi Foreman, tra l'altro,
perdona.
No, che il primo Foreman, prima del ritiro, era il re del fermare i pugni prima che partissero. Lui soffocava qualsiasi tipo di iniziativa, usava il cosiddetto stop, usava addirittura a volte addirittura la mano destra arretrata per fermare il jab, per manipolare l'avversario. Foreman aveva un bagaglio tecnico di box vecchio stile, assolutamente sottovalutato. Poi ha cambiato quando è tornato dal ritiro, perché ha dovuto usare una cross guard, visto che non era più così mobile. Perché comunque una guardia lunga ti espone di più ai ganci, o almeno lui la esponeva più ai ganci. Per esempio con Joe Frazier doveva manipolarlo, usare footwork almeno all'inizio del combattimento, dopo quando ha preso le misure l'ha bombardato senza pietà. Tutto qui.
Assolutamente, anche le stesse manipolazioni della guardia che oggi se ne vedono pochissime, ci sono ancora, qualcuno che le usa adesso ultimamente, vabbè, se ne è visti qualcuno, Lomachenko, no, che abbassava il guantone per colpire, no, dell'altro chiuso in guardia, ma ce ne sono tante di manipolazioni, e ovviamente a mani nude ce n'erano tante di più di manipolazioni della guardia avversaria, di sbilanciamenti quando il regolamento lo consentiva, quindi sbilanciamenti ancora al limite del regolamento, quindi tirate, spinte, posizionamenti, sbilanciamenti dell'avversario. Anche qui, altro esempio eclatante di come il regolamento cambi totalmente l'impostazione tecnica e tattica. Beh. Oggi nella box moderna non si può assolutamente né tirare né spingere l'avversario, viene subito stoppato dal giudice. Prima si poteva.
Io la tiro un po' per i capelli, ovviamente. Conor McGregor, la guardia che portava, allora lui utilizzava comunque un braccio in avanti anche per andare a intercettare possibili takedown, nel senso che comunque...
Aspetta, ma perché lui era mancino? Lui lo usava per lui lo usa per soffocare il jab, obbligare l'avversario a tirare il destro, e lui, visto che è un counter striker, la schivava e andava col suo sinistro.
E anche per il discorso di evitare i takedown, cioè andare a contatto, perché arrivava proprio a toccare l'avversario, cioè in genere gli metteva sul collo, sul petto, gli dava un'idea anche se questo qua scendeva di livello o meno.
Guardate, una guardia lunga adesso, al di là del personaggio di McGregor, se lo fa lui lo fa un altro, ma sicuramente una guardia lunga, la guardia adesso brevemente, adesso per chi non è magari, la guardia può essere lunga, media o corta, proprio tagliata con l'accetta come lunghezza, poi ci sono anche gli atteggiamenti del busto che può essere più o meno frontale, e poi delle gambe, vabbè, qui adesso non entriamo nei dettagli, comunque sia. Sì, ovviamente. La guardia lunga è sicuramente propedeutica a un regolamento dove c'è la lotta. Anzi, se tu mi ci metti anche la lotta, le prese o addirittura i cambi di livello che possono essere attaccati alle gambe o preso alle gambe, la guardia diventa quasi obbligatoriamente lunga per andare a anticipare, a stoppare. Tant'è vero che nell'MMA la guardia lunga è molto più utilizzata. Non la utilizzano tutti, non sempre, anche perché la guardia, ripeto, non è un atteggiamento fisso, qui entriamo sempre nell'aspetto tecnico. La guardia cambia continuamente durante il combattimento, cioè si passa da una guardia...
Se uno sta a distanza calci non ha neanche senso tenere le braccia su.
Sì, no, a seconda della distanza all'avversario, di quello che fa l'avversario e di quello che voglio fare io, la guardia cambia. Quindi la guardia è in continuo mutamento. Detto questo, in un contesto tipo MMA, quindi prendiamo un regolamento tipo MMA, noi vediamo tante più guardie lunghe. E ci mancherebbe che non fosse così, perché in un contesto di lotta pura, dove tu puoi fare lotta, puoi entrare in lotta, puoi colpire, puoi fare tutto, è ovvio che una guardia chiusa ti espone a molti più pericoli, cioè devi compensare con altro. Poi per carità c'è il footwork, ci sono tante altre strategie e tattiche utilizzabili, però è ovvio che mediamente la guardia MMA è una guardia lunga, è più lunga della guardia box, cioè mentre nella box posso fare addirittura coperture totali, perché non posso essere colpito sotto la cintura, non c'è lotta, non c'è niente, se andiamo in clinch l'arbitro tanto ci divide, quindi è ovvio che posso fare molte più cose. Sì, puoi fare tantissime cose. In un contesto lottatorio o anche lottatorio cambia il regolamento, cambia le esigenze, e la guardia lunga quindi a intercettare, ma non solo a intercettare, perché uno pensa, ma anche si chiama a ostruire, fare ostruzioni agli angoli, cioè alle possibilità dell'avversario. Cioè io non è che devo per forza intercettare o mi basta anche che coprire una traiettoria che l'avversario quindi non potrà usare, o se la usa mi apre la possibilità a me di fare altre cose. Cioè, quindi è un gioco un po' di scacchi diventa poi. E la guardia lunga si presta, quando ci sono tante possibilità, a diciamo gestire più cose. È ovvio che poi dipende dalla situazione, dipende dal tipo di avversario, ma dipende anche da quello che voglio fare io, perché io a seconda di come imposto il mio gameplay nel mio gioco cambierò la guardia e userò una piuttosto che un'altra, quello sicuramente.
Beh, per esempio nell'MMA Daniel Cormier è il maestro della guardia lunga, tra l'altro
la mammigata.
Esatto. Tra l'altro lui è andato proprio da Foreman a prendere consigli sulla box. Quindi insomma sono questioni, cioè ci sono migliaia e migliaia di strategie possibili, veramente si intersecano in un modo bellissimo. Certo è che in un contesto dove ci sono, dove non ci sono i guanti, la guardia Dung, che quindi ti espone i ganci, comunque ti espone i ganci nella parte più alta della testa. Quindi tirare ganci a una testa protetta comunque lateralmente dalle spalle non è un'idea fantastica. Quando non ci sono i guanti.
Ma infatti anche perché poi l'overhook.
Eh sì, poi comunque già anni fa Fedor Emelianenko spiegava che nell'MMA non ti puoi chiudere come nella box perché i colpi entrano.
Pende forte.
I colpi entrano e quindi...
Non ti puoi chiudere come nella box, sennò ti tira di overhook.